Quando compriamo qualcosa o facciamo qualcosa, vorremmo che fosse per sempre, di non dover ricomprare quella cosa o dover rimettere le mani su qualcosa che abbiamo fatto. Ma a volte sappiamo che a volte non è così, non può essere così, perché a volte abbiamo la consapevolezza di non fare in questo modo, perché magari in una spesa non vogliamo spendere tanto o non abbiamo la possibilità in quel momento. O forse non abbiamo abbastanza tempo di fare qualcosa fatta bene, che sia definitiva. O semplicemente sappiamo perché è provvisorio, quindi non ci interessa impiegare troppo tempo, troppe risorse. Immaginiamo di dover fare gli addobbi di Natale, a meno che non siamo Luca Cupiello, che ci metteva tanto tempo per fare un presepe. Generalmente non impieghiamo molto tempo per fare gli addobbi, perché tanto sappiamo che dureranno un mese, quindi non metteremo a fare cose definitive. Oppure se abbiamo dei figli piccoli, no? Ci è capitato, vi capita, di magari di non spendere troppi soldi per un capo che sapete che non porterà per tanto tempo. Immaginiamo una tuta da neve o i dopo sci, infatti molto spesso vengono chieste anche di, no, di imprestarli, perché magari sai che quella, metterà quella volta sola e poi l'anno prossimo non gli andranno più, gli entreranno più. Ebbene, anche il nostro Signore ha concepito qualcosa di molto preciso, fatto bene, ma che non sarebbe durato per sempre, a fronte di qualcos'altro che invece sarebbe stato definitivo o che sarebbe durato molto più a lungo e avrebbe avuto un'altra valenza. Ancora stamattina parliamo di sacrifici come soluzione al peccato. E così apriamo le nostre Bibbie in Ebrei, leggeremo al capitolo 10, i versetti 11 a 18, quindi Ebrei 10 da 11 a 18, che così dice: mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. E così ho intitolato questo messaggio, Una volta per sempre. E non vedremo i canonici punti, due punti, tre punti questa mattina che ci aiuteranno ad esporre l'insieme del messaggio, ma esamineremo verso per verso questo brano, perché vedremo dei punti di una certa importanza teologica, dottrinale, toccheremo, li esamineremo, non avendo chiaramente la pretesa di volerli esaurire tutti, perché richiederebbe molto tempo, questa mattina non abbiamo molto. Tuttavia avremo modo di toccare dei punti importanti, quindi vi chiedo di stare abbastanza concentrati, di seguirmi, vedremo diversi versetti. Stiamo da tempo un po' rimbalzando su questa epistola, esaminando argomenti quali sacrifici, sommi sacerdoti, tabernacoli e altri temi che ai giudei, che erano destinatari di questa epistola, erano molto cari. Per loro era un problema il sacrificio, era un problema cosa dovevano continuare a fare, come lo dovevano fare, se lo dovevano fare. L'autore poi spiega la differenza tra il primo e il nuovo patto, l'antico patto, il nuovo patto, quello che c'era prima e quello che ci sarà dopo. E stamattina non ribadiremo quello che abbiamo già detto le altre scorse volte, abbiamo esaurito molto la materia, ma vogliamo soltanto ricordarlo velocemente. Ma come dicevo, ci soffermeremo su altri argomenti che questo brano riporta, quegli argomenti da cui, che vengono toccati da questo brano. Così esaminiamo il primo verso, il versetto 11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e a offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati. Come dicevo, si parla ancora di sacerdoti che fanno sacrifici per i peccati. Parliamo quindi di animali vari a seconda del tipo di peccato, a seconda del tipo di offerta, del tipo di ringraziamento, che venivano uccisi e bruciati su un braciere che era nel cortile del tabernacolo prima del Tempio dopo. E questo avveniva quotidianamente. Poi c'erano dei riti particolari che venivano svolti in alcune ricorrenze durante l'anno, ma c'era un continuo portare avanti questi sacrifici per esigenze del popolo. L'autore ribadisce che questi sacrifici non tolgono i peccati, non lavano la coscienza. Allora ci si domanda, ma che valenza avevano? Perché venivano fatti allora? Qual era lo scopo? Allora dobbiamo fare una distinzione tra espiazione per una colpa e il perdono dei peccati. L'espiazione richiede un sacrificio, in altre parole un costo per una colpa commessa. È semplice, c'è un debitore e un creditore. Il debitore è l'uomo e il creditore è Dio. Così quel sacrificio era un prezzo che copriva, in un certo senso soddisfava il peccato. E in questo modo, così come ci ricordava anche Donino la scorsa settimana, l'israelita era purificato e poteva svolgere, continuare a vivere la propria vita, partecipando anche a dei rituali imposti dalla legge e avendo comunque in certo modo alleggerito, comunque aver pagato qualcosa. Ma questo durava solo per un tempo. Perché? Perché poi si ricadeva nei peccati e quindi doveva ricorrere a un nuovo sacrificio e si ricominciava da capo. Poi però c'è il perdono dei peccati. Vogliamo leggere insieme Romani 4:7. Beati quelli le cui iniquità sono perdonati e i cui peccati sono coperti. Conosciamo questo brano. Allora, chi può perdonare i peccati? I farisei e gli scribi dicevano un sacco di sfondoni, molti dei quali cercavano, no, di provare a mettere in difficoltà Gesù, no? Lo stiamo vedendo negli studi del venerdì sera col Vangelo di Luca. Ma una cosa giusta, dissero una volta. Leggiamo in Luca 5:20-24, così dice: ed egli, veduta la loro fede, disse: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E qui avevano ragione. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati. Io ti dico, disse l'uomo paralizzato, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E giusto, sappiamo che non bestemmiava. Dio concede grazia a chi si pente. Perché? Perché non c'è nessun prezzo economico abbastanza grande, elevato, che Dio si voglia per pagare l'offesa verso Dio, che si fa quando si commette peccato, giusto? Quindi l'israelita che peccava o semplicemente per essere riconoscente a Dio in un modo tangibile faceva quel sacrificio o lo faceva fare dai sacerdoti, in qualche modo era a posto con Dio. Ma ciò non bastava, non era sufficiente. Perché poi c'è la fede, c'è il cuore contrito che Dio guardava, quella richiesta che partiva dal penitente e che poteva essere ascoltata. E così Dio poteva perdonare. Leggiamo un famoso esempio di una richiesta da parte di qualcuno che conosciamo e che esprime questo stato da parte dell'uomo penitente. Così leggiamo insieme il Salmo 51. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, perché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dei miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberimi dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti ti li offrirei, né gradisci l'olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion, nella tua grazia edifica le mura di Gerusalemme, allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Questa è la preghiera di Davide, che aveva capito che solo un intervento diretto da parte di Dio avrebbe potuto risolvere il suo problema in un modo definitivo. Leggiamo anche in Seconda Cronache, capitolo 7, versetto 14. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Questo è quello che richiedeva Dio, richiede tuttora, il discorso è sempre lo stesso, non è cambiato. Questa è la richiesta di Dio perché il peccato possa essere cancellato. Allora, come oggi. Così passiamo al versetto 12. Egli, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Con il sacrificio di Gesù sappiamo che tutto questo finisce. Un sacrificio unico per tutti i peccati, presenti, futuri, passati, che soddisfa completamente il debito verso Dio. Nessun animale, ma solo un animale è stato offerto, ed era l'agnello senza macchia, senza peccato. Questo agnello che tutti conosciamo, che poi è risuscitato, è sceso al cielo, è ora un posto particolare, la destra del Padre. Quella della destra del Padre era una posizione di onore. Nelle monarchie tuttora ci sono queste, no? Mangiate il trono, destra, sinistra, a destra c'è la persona più importante. Era una posizione che soltanto Gesù poteva meritare. Il figlio prediletto, ubbidiente, malgrado tutta l'avversità, gli ostacoli che ha avuto, che non ha deluso nessuno, che ha portato a compimento il suo obiettivo. Chi padre non vorrebbe un figlio così, vero? Questa posizione di privilegio consente di essere anche mediatore tra Dio e l'uomo. È un posto di gloria che ha lasciato per un tempo, che lui era nella gloria, è venuto sulla terra e poi ha ripreso come era prima. Lo leggiamo in Filippesi, capitolo 2, versetti da 5 a 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, ecco, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Un'altra cosa che possiamo notare è che si è seduto. Che c'entra questo? Questo concerne per quanto riguarda i sacrifici. Nel versetto precedente abbiamo letto che questi sacerdoti erano in piedi, non c'erano sedie nel Tempio, per indicare questo continuo, incessante operare di sacrifici. Era un continuo, quindi non aveva manco il tempo di sedersi. Gesù invece si è seduto, come chi ha fatto, e l'ha fatto una volta per sempre, un lavoro fatto bene. Si è soddisfatti, ci si siede e ci si gode il lavoro fatto. Mi immagino un po' questa immagine di il sacrificio fatto bene. Però Gesù un giorno si alzerà da quel trono, scenderà di nuovo sulla terra, ma questa volta come giudice, perché il sacrificio è stato fatto, sta a posto. Ma ci sarà ancora un giudizio da fare. Passiamo al versetto 13. E aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. A proposito di giudizio, troviamo qui un aspetto escatologico, cioè parla del futuro,
Abbiamo già trovato questo verso nel capitolo 1, versetto 13, se vi ricordate, qualche settimana, qualche mese fa, che a sua volta, questo versetto, si rifaceva al Salmo 110, versetto 1. Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Avete già sentito che Gesù ha vinto la morte con la risurrezione, sappiamo, la nostra life motive, il nostro modo di essere. Così leggiamo in Ebrei, capitolo 2, versetto 14, poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. E ancora, Apocalisse 3, 21, chi vince io lo farò sedere presso di me sul mio trono, non soltanto lui, come anch'io ho vinto e mi sono seduto col Padre mio sul trono, sul suo trono. Tuttavia sappiamo che Satana non sta fermo, è ancora in circolazione, anche, direi anche soprattutto, con la Chiesa. Sappiamo inoltre che, sempre in Apocalisse, che ci sarà un tempo in cui Satana sarà legato, ma non sarà ancora sconfitto completamente. Quello che sappiamo è che è sotto la sovranità di Dio, sotto il pieno controllo di Dio, suo malgrado, e un giorno sarà definitivamente sconfitto. Questa è un'altra realtà che viviamo. E questo sgabello fa proprio pensare a qualcosa che sta sotto i piedi, qualcosa che non ha molta facoltà di muoversi, qualcosa che rimane comunque bloccato e non è libero di muoversi come vorrebbe. E questa è un po' la condizione del credente, attaccato da questo Satana, dal diavolo, dal maligno, ma allo stesso tempo protetto, perché comunque è limitato. Passiamo al versetto 14. Infatti, con unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Qui si toccano più punti teologici, poche parole in questo verso, ma quante realtà. Ribadiamo l'offerta come sacrificio dei peccati, sottolineo offerta perché Gesù non è stato costretto, lui spontaneamente si è offerto come sacrificio dei nostri peccati, il mio, del tuo e di quelli di tutta l'umanità, una volta per sempre. Leggiamo in Efesini capitolo 5 versetto 2, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta a sacrificio e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Un altro aspetto importante che vediamo qui riguarda noi. Sappiamo di essere imperfetti, fallaci, limitati, in una sola parola peccatori, ma Lui ci ha resi perfetti. Questo non vuol dire che non sbagliamo più, ma che Lui ci presenta perfetti davanti al Padre. Immaginate una nostra fotografia. Io non sono bravo a fare foto, vengo sempre male, ma penso proprio che di base c'è sta qualcosa che è di male. Però immaginate una mia foto ritoccata e presentata. Beh, fa un altro effetto. Questa è solo un'immagine per farvi capire che Dio non vuole essere raggirato, nessuno lo raggira, nessuno lo inganna, ma è semplicemente che con quell'offerta di sacrificio ci rende perfettamente accettevoli a Dio. Un'altra verità importante che scorgiamo è che questa perfezione è per sempre. Coloro che sono stati resi santi, cioè santificati, saranno per sempre tali. Non scadranno da questo. Si può peccare, succede, ma sono cadute anche con conseguenze difficili, importanti, ma nulla che ci possa separare dal Padre. Cioè renderci di nuovo imperfetti. Quello che Dio ha reso perfetto non può tornare imperfetto. Leggiamo allora il famoso brano che aveva in parte anche accennato Matteo prima, in Romani 8, 38, 39, infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. È qualcosa di sigillato, qualcosa che nessuno può scalfire. Andiamo oltre, versetti da 15 a 17. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Qui entra in scena lo Spirito Santo, che è la terza persona della Trinità, terza non per ordine di importanza, ma per ordine. E lo Spirito Santo qui è in veste di testimone. Leggiamo un altro brano dove si parla di testimone, in 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 6-8. Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Chi altri ha detto che è la verità? Una risposta della scuola domenicale, proprio. Perché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e tre sono concordi. Sappiamo che lo Spirito Santo ha diverse funzioni e ruoli, ma in questo brano si interscambia con Gesù per quanto riguarda la parola. Ancora parliamo di Trinità. E qui riporto un brano che si trova in Geremia, capitolo 31, versetto 31-34. Ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Sta parlando di adesso, di ebrei. Non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi il loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, lo scriverò sul loro cuore, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno. Dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. In realtà avevamo già incontrato questo brano quando abbiamo esaminato il capitolo 8 di questa epistola. Abbiamo visto più volte in questa lettera, infatti, come spesso vengono riportati dei brani dell'Antico Testamento, perché è proprio premura dell'autore quello di dare continuità, trovare ponti dall'Antico Patto e il Nuovo Patto. Trovare questo legame. Vediamo anche come l'autore chiama Signore lo Spirito Santo. Abbiamo letto, infatti dopo aver detto, punti di puntini, dice il Signore. Ancora qui si sottolinea la Trinità. Si interscambiano le forze, Spirito Santo, Gesù, Gesù Dio, Spirito Santo. Non è un problema di confusione, perché sono tutte e tre la stessa cosa. Ruoli diversi. Compiti diversi che hanno assolto, ma sono sempre Dio. Vediamo come era intenzione di Dio di agire verso il suo popolo in un modo costruttivo. Dice, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, non su una tavola di pietra, non soltanto su una tavola di pietra, ma nei loro cuori e nelle loro menti. Rendere viva quella legge. Qualcosa deve essere vissuta con convinzione. Avere un amore per la parola, questo voleva trasmettere Dio in quegli suoi figli israeliti, già ai tempi di Geremia. Quindi non una serie di regole da seguire meccanicamente, in modo freddo, ma una parola che si doveva vivere, sin da allora. Leggiamo ancora in Ezechiele, capitolo 36, versetti 26-27, vi darò un cuore nuovo. E metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Potrei avere un po' d'acqua, per favore? Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Sarà ancora lo Spirito Santo ad intervenire per rendere possibile tutto questo. L'opera dello Spirito Santo, vedete quanto è importante. Infine sta introducendo l'effetto che ha l'offerta di Gesù nei confronti del Padre. Grazie. Esercitare un perdono completo. Non ricordarsi più dei peccati commessi e delle ingiustizie commesse. Leggiamo un altro brano famosissimo che si trova in Isaia, capitolo 1, versetto 18. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. In Efesini, capitolo 4, versetto 32, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E noi riusciamo a fare tutto questo? Riusciamo a perdonare in questo modo? O teniamo qualche riserva, qualche ruota di scorta, no? Dovesse succedere di nuovo. Molto spesso diciamo, ma Dio può perdonare. Lui può farlo, noi non siamo Dio. Tante cose ci vengono comandate per cui diciamo la stessa cosa, vero? Perché siamo, riteniamo impossibili o estremamente difficili, pensiamo di non avere le facoltà e abbiamo ragione. Non abbiamo le facoltà noi di farlo. Ecco perché dobbiamo chiedere aiuto, che deve intervenire di noi. Questo Spirito Santo che mette queste leggi nei nostri cuori deve intervenire da dentro. Non possiamo farle con le nostre forze, falliremo. Dio ci sta chiedendo qualche cosa a noi di impossibile, ma per Lui è possibile. Ecco perché dobbiamo fare agire Lui dentro di noi. Dobbiamo chiedere aiuto a Dio per fare la Sua volontà. Da soli non ce la faremo. Ad ulteriore conferma di quello che stiamo dicendo stamattina. Così veniamo all'ultimo verso, il versetto 18. Ora dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. A conclusione di questo discorso che sta portando avanti l'autore, qui troviamo in modo conciso ma efficace per riepilogare quanto ha detto. Col sacrificio di Cristo, una volta per sempre, lo ribadiamo, c'è la remissione completa di ogni peccato. Non più quindi l'espiazione che si doveva fare di volta in volta attraverso i sacrifici di animali. Ma qui si va oltre, perché si parla di sicurezza del perdono. Quel perdono concesso per grazia a chiunque ha creduto proprio a quel sacrificio sulla croce. Non ci sono remore, non ci sono dubbi, una garanzia per chiunque crede. Ma c'è una condizione, oltre a quella di aver creduto. Leggiamo in 1 Giovanni 1,9: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. La confessione, quella condizione indispensabile, quel corollario che ci consente di prendere visione, consapevolezza del nostro peccato e portarlo davanti a Dio, certi che ci perdonerà. Non è una richiesta messa lì, poi speriamo che, no, certi che ci perdonerà e saremo veramente puri e purificati davanti a Lui. Abbiamo quindi di ritorno la perfetta manifestazione di fedeltà da parte di Dio in un modo completo. In conclusione, abbiamo già detto dell'efficacia propedeutica, no? del sacrificio, del primo patto, quindi se vi ricordate qualche tempo fa abbiamo parlato delle versioni del sommo sacerdote, cioè il prototipo, la versione beta, la versione definitiva, vi ricordate? Stadi diversi per portare avanti qualcosa di perfetto e definitivo. Il piano di Dio nella sua completezza prevede qualcosa di ancora più definitivo, di cui ancora non abbiamo parlato. Se pensiamo che non ci sarà un momento in cui non ci sarà più caduta, non ci sarà manco quindi più bisogno di chiedere perdono, perché se non si cade, di cosa chiedi perdono? Non bisognerà più confessare nulla. E quell'agnello che siede ora alla destra del Padre sarà, prima tornerà come giudice, ma non ci toccherà perché siamo salvati per grazia, ma sarà poi re in eterno. Allora vedremo realizzarsi il regno di Dio in un modo definitivo. Lui ha iniziato il regno, pezzo per pezzo, ma lì vedremo in modo definitivo. E anche allora sarà una volta per sempre. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché quello che tu fai lo fai in un modo concreto, in un modo utile per l'uomo, direi assolutamente indispensabile per quanto riguarda il peccato. Tu hai agito in un modo che solo tu potevi fare, con i giusti requisiti, nel giusto modo, e noi altrettanto nel giusto modo vogliamo venire a te, confessando i nostri peccati. Vogliamo vedere la tua opera che è compiuta e vogliamo vedere anche proiettata in un futuro dove tutto questo non ci sarà più. vogliamo arenarci, Signore, sulle nostre difficoltà, sui nostri anche peccati che non riusciamo a portare davanti a Te perché non abbiamo convinzione o non le riteniamo addirittura tali. Ma vogliamo vedere la Tua grazia, Signore, operare ancora nella nostra vita e il nostro futuro con Te. In nome di Gesù. Amen.